Bentornati, buonasera, benvenuti a tutti. Ancora una puntata di Notte Horror. E siamo in autunno, è iniziata finalmente la stagione più bella dell'anno.
Sì, io ho già il mio cappello da strega che porterò tutta la stagione, sì.
Halloween si avvicina.
Halloween si avvicina.
Appunto alla rovescia per Halloween.
Sì.
Pioggia, camini,
zucche.
Siamo intorno al fuoco e ci raccontiamo un sacco di favole horror.
Campfire tales.
Giustamente, dobbiamo avere paura.
Sì.
Ma questa sera siamo in un mood molto particolare. Ogni puntata è speciale. Questa puntata è più speciale degli altri perché parleremo a 360 gradi di cinema, film, quindi preparatevi per fare eventuali maratone horror. E il titolo della puntata
è What the fuck?
What the fuck? Che vuol dire?
Ovvero, che cazzo è questa roba? O se vogliamo essere meno volgari, sogno o son desto?
Oppure, che diavolo è?
Quando? È quello che tutti si chiedono.
Ma che mi sono fumato?
Esattamente, è quello che tutti si chiedono davanti a certi film. Alcuni troppo trash, fuori di testa per essere veri, troppo impensabili per essere uno scherzo. Ma il confine tra scherzo e neuroni andati a male non è sempre così netto.
Infatti, è quello che succede quando tu ti metti bello, tranquillo a vedere un film e improvvisamente. What the fuck?
Non puoi fare a meno di chiedertelo davanti.
Che cosa diavolo è? E iniziamo la puntata. When I go to the town, you think it's gross when I'm wearing a pantyhose. You call me sick and you call me a clown. I think I might have humans tonight to come to me, 'cause I'm coming to you. I think I might have you for a bite. I'm gonna cook me up some He-Man stew, 'cause transvestites can be cannibals too. Tonight. All right.
Ed erano gli Harley Poe con Transvestites Can Be Cannibals Too, cioè anche i travestiti possono essere cannibali.
Meraviglioso, abbiamo iniziato subito, avete capito un po' lo stile della puntata.
È un titolo che fa venire voglia di dire what the fuck, per dire.
E tra l'altro noi scherziamo e ci divertiamo, prenderemo poi ad esempio molti film che hanno titoli e protagonisti improbabili e li elencheremo di volta in volta nel corso della puntata. Ci aiuteranno anche due esperti, due espertoni, due super esperti, perché in questa puntata avremo ospiti, abbiamo ospiti gli autori del libro I due volti del terrore, la narrativa horror sul grande schermo, edito da Odoia. E loro sono Michele Tetro, non commento il nome, Lady Darkness, Anima Gemella, e Roberto Azzara. Adesso tra poco li chiamiamo, perché loro hanno preso in esame film, serie, archetipi della cinematografia horror, l'hanno analizzata e ci aiuteranno anche a definire la diversità dei generi. Quindi saranno un po' la nostra guida e noi li interrogheremo ad apertura libro, il loro libro.
Fantastico, non vedo l'ora di imparare tutto quello che posso imparare.
E c'è tanto da dire.
Che tipo vampiro.
Ma noi ci divertiremo, quindi prendete appunti, perché per i veri appassionati qui è il must della cinematografia e della letteratura horror.
Esattamente. E per esempio, prendendo un attimo, come dire, abbandonando un attimo il cinema e restando sulla letteratura, facciamo una piccola digressione.
Anticipazione, cominciamo, prendiamola larga.
La prendiamo larga. Probabilmente non molti di voi conoscono nomi come Christy Sims o Alara Branwen, Pippa Pout o Hunter Fox, ma sono autori che si sono fatti conoscere nel campo del self-publishing con un genere molto interessante. Mi è venuto in mente perché parlavamo dei generi poco fa, accennava Lady Darkness, il dinosaur porn, vale a dire storie in cui di solito donne hanno rapporti sessuali con dinosauri.
Cioè entriamo subito a gamba tesa.
A gamba tesa, che spesso poi, ovviamente perché a notte horror parliamo di dinosaur porn, beh, non soltanto perché è la serata what the fuck, ma anche perché di solito questo dinosaur erotica va a finire nel sangue, perché il dinosauro chiaramente non va tanto per il sottile in certe situazioni, men che mai. Che ci hanno regalato al mondo dei capolavori come Mating with the Raptor, cioè accoppiandosi con il raptor, Taken by the Pterodactyl, presa dallo pterodattilo, questo è veramente il momento what the fuck per eccellenza, A Billionaire Dinosaur Forced Me Gay, cioè un dinosauro miliardario mi ha costretto a diventare gay.
No, è meraviglioso. Allora io rilancio.
Dai.
Con Velocipastor.
Oh, di che si tratta?
Allora, il nome dice già tutto. Pastor è un pastore, quindi è un uomo di chiesa, che appassionato di arti marziali si trasforma in dinosauro e così facendo castiga, punisce, ma non è che li divora subito, prima li mette KO con le colpi di
karate, con le arti micidiali.
E tutti i cattivoni, perciò
è stupendo, ma
bellissimo.
È proprio questo che ti fa innamorare di quello che è what the fuck, perché allora, cioè, quello che ci può far sganasciare dalle risate, per esempio, di una certa scena di The Human Centipede, che è un film horror estremo del regista olandese Tom Six, in cui un dottore pazzo, la faccio brevissima, cuce insieme Bocca, Adano, un gruppo di malcapitati, per creare un millepiedi umano. Questa è la sua fissazione. È un film che ha suscitato oltraggio, oltre ogni dire, disgusto nel 2009. Quella scena che a me fa sganasciare probabilmente non è stata girata con questo effetto in mente sul pubblico, o forse sì, è qui la grande domanda, perché quando ci si addentra in certi territori non puoi non chiedertelo.
Quindi Maura, io tra l'altro mi chiedo, l'horror aiuta, mette insieme l'horror, la fantascienza, il fantasy, mette insieme una serie di ingredienti che poi arrivano ad essere in alcuni casi veramente terrorizzanti, in altri creano l'effetto opposto perché sono buffi, ridicoli, insomma, fanno sganasciare dalle risate.
Ci sono proprio poi anche le commedie horror o l'horror comedy. Va anche detto che poi dipende dal pubblico. Se uno non crede per nulla ai fantasmi, vede un film di fantasmi, non gli fa, anzi, magari si mette a ridere, dice, ma guarda questi, eccetera. E invece l'orrore divertente, che è proprio il what the fuck che amiamo noi, mette insieme questi generi, a volte in modo inconsapevole, a volte avendo in mente ben altri obiettivi, come per esempio con The Stuff, il gelato che uccide, che voleva essere anche una critica al consumismo, per cui voglio dire anche, ma fa un mashup di generi che lasciano veramente. Io l'ho visto la prima volta di notte ed ero lì che dicevo, ma che
sì, poi la scena iniziale è meravigliosa, da antologia, nel senso che c'è questo signore che in un paesaggio innevato vede qualcosa per terra nella neve che si muove
e dice, ma cos'è? Assaggiamolo, questo signore americano
ci mette dentro la mano, sì,
dice, ma è buono, mangia. Poi arriva un altro e dice, ma cosa fai, assaggi? No, assaggia anche tu, guarda, se continua a venire fuori te possiamo pure venderlo.
Perché noi abitualmente, quando vediamo qualche cosa per terra, è naturale, cioè non siamo...
Beh, c'è una canzone dei Cramps che si intitola Don't Eat Stuff Off the Sidewalk.
Naturalmente noi ce l'abbiamo. Ah, my favorite brain suits. Cream.
Hold it.
Ed erano...
erano i Cramps, non con Don't Eat Stuff Off the Sidewalk, bensì con Surfing Dead, cioè morti viventi e surf, non potevamo farcela mancare.
E quindi questi accostamenti, continuiamo negli accostamenti strani e un po' surreali. E prima avevo citato il libro I due volti del terrore, la narrativa horror sulla grande, sul grande schermo, e noi abbiamo ospite oggi Michele Tetro, che è uno dei due autori horror. Ciao Michele.
Saluti a tutti.
Ciao.
Ciao. Sì, benissimo.
Ti che cosa terrorizzante, giusto per stare in tempo.
In benvenuto. Vero. Benvenuto. Grazie.
Grazie
per essere con noi a Notte Horror.
Grazie a voi.
Allora, noi stavamo raccontando uno dei film strani, con gli strani accostamenti, che si chiama The Stuff, il gelato che uccide. Ti dice nulla?
Sì, era ai miei tempi, era un piccolo cult movie, quei film difficilmente seguibili al cinema di primo acchito, ma poi cercati molto nelle videoteche. Un film di Larry Cohen, appunto, che unisce all'horror una bella dose di dissacrante umorismo, spesso e volentieri.
E in effetti noi stavamo riflettendo che comunque gli ingredienti ci sono tutti, perché c'è una strana sostanza, c'è un agente segreto e poi c'è il consumismo.
Sì, era già un gioco di mistura di generi che sarebbe poi diventato più approcciabile al pubblico qualche tempo dopo, però già si sperimentava in questo senso.
E poi c'è la classica battuta: è lui che sta cioè voi state mangiando lui, ma è lui che sta mangiando voi. Questa è una traduzione un po' macchionica.
Sì, esattamente. Perché forse proprio l'emblema proprio del film è questo concetto.
No, ma è bellissimo perché, spieghiamolo poi per i nostri ascoltatori, questa strana sostanza è una crema molto appetitosa che crea dipendenza.
Sì, esattamente.
E dopo di questo l'alieno, cioè è una sostanza aliena, si impadronisce del tuo corpo e ti lascia completamente disseccato.
Sì, è proprio portare all'esasperazione il tema molto caro alla narrativa e al cinema horror della perdita, non della propria mente, ma del proprio corpo.
Perfetto. E quindi c'è una mescolanza tra horror e fantascienza. Noi abbiamo...
Si sposano benissimo, si sono sempre sposati bene come genere.
E noi abbiamo proprio te, che sei uno dei massimi esperti, lo possiamo proprio dire, perché tu, oltre ad aver scritto il libro sulla narrativa cinematografica horror, ne hai anche scritto uno che riguarda la parte fantascientifica, oltre a tutto.
Esatto.
Perciò insomma sei tu, a piacere, argomento a piacere.
Sono due volumi gemelli, si può dire. Uno dedicato specificatamente a un genere, a un macro genere, e l'altro all'altro.
Ci sono delle differenze? Come si fa a capire in quale universo siamo capitati?
Allora, è la cosa più difficile da fare, specialmente al giorno d'oggi, perché ciascuno, anche grazie alle possibilità che ci ha dato la nuova tecnologia, è propenso a dire la propria, spesso però senza tenere conto del fatto che esiste un'accademia a monte, che magari si potrebbe andare un po' a sviscerare. Quindi, ripeto, oggi è difficoltoso e pericoloso connotare un genere. Sia io che il mio collega Roberto, però, ci siamo sempre regolati in questa maniera: cercare i temi portanti specifici di un genere per sapere di che genere si tratta. Può essere un po' contorta la cosa, ma in realtà è molto semplice. Si può ragionare anche in percentuale. Il tema portante che qualifica la storia in questione riesce a inserirlo nel genere adatto. Per la fantascienza è semplice: parliamo di esplorazione spaziale, di primo contatto, di robotica. Sono temi importanti che qualificano il genere. Per l'horror uno dei temi importanti può essere, ed è senz'altro, il sovrannaturale in tutte le sue forme, anche se oggi si tende un attimino anche ad andare oltre a questo, a cercare più nei misteri della mente, nelle depravazioni del cervello umano, della natura umana, e quindi si tende anche a rimuovere un pochettino l'aspetto propriamente sovrannaturale, che a suo tempo invece lo qualificava appieno.
Quindi c'è
il fantasy, terza ramificazione, è la fantasia pura e sfrenata.
Scusa, ti ho interrotto, c'è tutta la parte dei serial killer sulla mente umana. Noi abbiamo fatto
esattamente, è uno dei sottogeneri che tra l'altro viene definito horror oggi, se pensiamo alla saga di Hannibal il cannibale, se pensiamo a tanti film, a tante produzioni seriali, viene definito proprio nei canoni, nei crismi dell'horror. È cosa recente, un tempo forse non era così.
C'è stato un periodo in cui barbaramente venivano chiamati serial thriller, che santo cielo, è stato veramente una brutta trovata che per fortuna è finita nel dimenticatoio, io ricordo, perché purtroppo...
Esatto, è proprio così.
Adesso vi lasciamo poi parlare di cinema, noi andiamo
a fare un giro.
È vero, perché anche Matteo, insomma, ci sarà un bel dibattito, sarà divertente. Ma quello che volevamo capire è come nasce poi la concezione di questo nuovo libro.
Ma questo libro, appunto, avendo una traccia già segnata dal volume gemello, era automatico che si pensasse: l'abbiamo fatto per la fantascienza, proviamo a farlo anche per l'horror, tenendo conto sempre di quello che era lo scopo, ossia raffrontare le opere narrative, i racconti, anche i fumetti, i romanzi dell'horror con i loro adattamenti cinematografici. Il tutto per andare un po' oltre a quel modo di dire, quella frase fatta, quel concetto fatto che va tanto per la maggiore oggi, ed è sempre meglio il libro rispetto al film, mentre invece bisognerebbe abituarsi a considerare le due cose come variazioni di una stessa storia, variazioni sui generi di una stessa storia affidate a due media diversi, quello narrativo della parola e quello cinematografico dell'immagine. Il nostro scopo era proprio quello.
Quindi per fare un esempio, un'opera che avete analizzato attraverso diversi linguaggi, quale può essere? Sì, un noto interrogo d'apertura libro,
Tenuto conto che appunto il libro è a scheda e quindi ci siamo proprio buttati alla ricerca di tutto il possibile e immaginabile, esistono fumetti che si sono prestati a una riduzione cinematografica e anche una riduzione narrativa, però è un caso più che altro un po' limitato, è più un unicum che altro. Questo tra l'altro era una delle specifiche competenze di Roberto, il mio collega.
Esatto, perché vi siete divisi un po' lo stile, gli argomenti. Poi dopo sentiremo anche Roberto.
Quindi
anche...
più che lo stile e gli argomenti, ci siamo divisi finché ci piacevano.
Ecco, questa mi sembra
una cosa. I romanzi che ci piacevano.
Ma io vedo in copertina, vedo un pagliaccio, e non un pagliaccio qualsiasi, un clown qualsiasi, giusto?
È l'immagine del nuovo adattamento di It dal celebre romanzo di Stephen King, appunto.
Ecco, che è anche qui l'adattamento è stato criticato, è stato giusto, cioè poi è difficile che i libri di King vengano, diciamo, sul grande schermo, almeno così dico. Io devo dire che io ho amato molto alcuni film, come anche Christine, che secondo me era bellissimo, anche l'adattamento stupendo. Invece It viene trattato un po' come sempre molto difficile,
essendo un po' il gioiello della corona, entro certi limiti. Questo può essere anche poi The Stand, che vedremo più avanti, se Dio vuole, quest'anno c'è una nuova miniserie.
Sono chiaramente romanzi corali e quindi anche molto difficile trovare la giusta chiave di adattamento in un film, quando molto più naturalmente si presterebbero forse a essere serializzati per dare spazio a ogni protagonista, a ogni personaggio, a ogni studio psicologico di carattere e tanto quanto. Però c'erano riusciti negli anni 80 con la miniserie da 3 ore omonima, si è pensato bene di riproporla per le nuove generazioni
con questo
rifacimento che ha avuto appunto esiti un po'. Non proprio un giudizio non lineare.
Certo. Hai citato gli anni Ottanta. Noi poi, nel corso di questo lungo racconto di notte horror, abbiamo notato che i titoli cinematografici di maggior successo e anche longevità sono concentrati in due periodi, negli anni 50 e negli anni 80, cioè fine 70, inizio anni 80, ma secondo te c'è un motivo? Come mai? Che succede?
Ma sia per la fantascienza che per l'horror, che ripeto sono marito e moglie praticamente, si è ragionato quasi in maniera paritaria in questo senso. Ci sono state delle decadi, gli anni 50 prevalentemente per la fantascienza e gli anni 70 per entrambi i generi, in cui oltre alla rivoluzione di tecniche, le migliori produzioni, il raffinamento della messa in scena e tanto quanto, sono state veramente giocate delle carte interessanti sull'originalità delle storie, cosa che non si è avuto poi in seguito, tant'è che spesso si tratta fino ad oggi di rimaneggiamenti di storie che già conoscevamo. Negli anni 50 c'era un'ingenuità di fondo, negli anni 70 una maturità conseguita per entrambi i generi, ed è per questo che ancora ce li ricordiamo in questa maniera, giustamente secondo me, quasi iconica, per così dire. Se io penso a alcuni classici horror degli anni 70 come Il Presagio o Non aprite quella porta, tutti i film che sono stati rifatti oggi, c'è uno scarto di qualità non indifferente, al di là della mancanza appunto dell'idea originale che viene in un certo qual modo rimasticata.
E tu proprio da critico cinematografico te ne intendi. Adesso ti facciamo un piccolo quiz. Stai ascolta, vediamo se riconosci a che film si riferisce. Sono loro, vai. Michele, sì. Vediamo se hai riconosciuto queste brevi note della... ti anticipo che è uno dei film proprio immancabili che non si possono non vedere, e c'è il nostro
questo,
dimmi, lo sai,
per farmi fare una figuraccia
la sai
perché sul momento proprio non mi è venuto in mente a cosa si riferisce.
No, ma noi scherziamo, giochiamo. È Simon Pegg, L'alba dei morti dementi.
Ah, allora c'è un motivo per cui non sapevo rispondere.
Perché a te non piacciono i film sugli zombie? No.
No, perché io arrivo soltanto fino agli anni 80 all'interesse sul genere horror. Poi ho un collega che fortunatamente ho trovato che porta pure avanti la questione. Però no, il film lo conosco benissimo. Combinazione, l'ho appena rivisto, guarda,
è eccezionale.
Neuroni che se ne vanno,
no, altro che...
è l'effetto di Simon Pegg. L'effetto di Simon Pegg
è meraviglioso.
Noi ne abbiamo già parlato. L'alba dei morti dementi, secondo me, è un film immancabile che nella cultura di ciascuno di noi, nella cultura pop, non può mancare.
Questo perché è molto intelligente, sfruttando un tema che era ormai ridotto veramente al, direi all'osso, ma potrei dire alla carne viva. Il tema dello zombie, ma la trilogia a cui appartiene in realtà è tutto originale e che tocca anche la fantascienza, e non il fantastico come terzo spunto, ma senz'altro il noir, il poliziesco, il thriller da forti titoli.
The World's End è eccezionale, veramente quello è quasi what the fuck, perché va veramente oltre la fine del
veramente,
mondo.
Proprio c'era, quando c'è la passione in quel senso, e la passione conta molto per proporre veramente cose che pur se noi le conosciamo già a priori ci toccano molto di più, ci divertono molto di più quando sono fatti in una maniera così originale, fresca, perché quello che manca oggi al cinema di genere è la freschezza.
È vero.
Quella se l'è giocata tutta proprio nelle decadi passate.
Ma perché può essere successo? Poi tu, insomma, che ti occupi anche da studioso, allora, per chi non fosse un appassionato di Simon Pegg, a parte che basta, lo depenniamo dai nostri ascoltatori.
Basta, non lo vogliamo assolutamente.
Simon Pegg è un meraviglioso...
Dovrebbe accontentare tutti, perché lo si vede sia in saghe di fantascienza che in saghe horror, quindi...
Esatto. Sì. È stato... è Scotty nel remake...
Il nuovo Star Trek.
Il nuovo Star Trek. E appartiene anche, insomma, a Mission Impossible.
E anche in The Force Awakens.
Appare anche nel film di Romero, nel quarto o quinto capitolo della saga dei morti viventi.
Questa mi mancava, bellissimo.
Vedi avere gli esperti, che cosa.
Appare insieme col compagno, assieme, in un cameo, non come ruolo, non penso abbia partita, però appare.
Quindi è molto bello, perché attraverso poi le interpretazioni di un attore che comunque il mainstreaming considera in certi casi di serie B, poi oltre a grandi interpretazioni abbiamo anche dei film che segnano nel corso degli anni, dei decenni, il genere, la commistione dei generi, e fanno ironia e horror in maniera intelligente, come dicevi tu.
Esattamente. Beh, negli anni 70 c'era un film iconico in questo senso, che era il Frankenstein Junior di
Mel Brooks,
uno dei pochi film di cui chi lo vede impara a memoria le battute e se le conserva.
Sì, davvero. Anche i non cinefili lo sanno a memoria, ed è naturale.
Si pronuncia Castello Lulà, Castello Lulì, anche se non sa sul momento da quale ce l'ha in mente, proprio come le frasi da maglietta.
Sì. E poi tra l'altro tradotto benissimo, doppiato,
sì, un adattamento
meraviglioso. Sì, Werewolf.
Però l'hanno cercato bene come traduzione. Esatto. È raro anche quello, effettivamente.
Senti, Michele, volevo chiederti, ma tu cosa preferisci? Allora, tu hai detto che è una coppia, sono marito e moglie, fantascienza e horror. Tu cosa preferisci?
Io arrivo dalla fantascienza e finirò nella fantascienza.
Ci avrei scommesso.
Assolutamente. No, lo so che può sembrare strano, ma in realtà con l'horror ho proprio chiuso, al di là del fatto che ho pubblicato un libro in questo senso.
Ti ha deluso a tal punto negli ultimi anni?
No, non deluso. Mi ha annoiato, è differente.
Sì.
Non riesco a trovare, anche avendo la possibilità di vedere un film per televisione, neanche in streaming, anche perché sono totalmente negato per queste cose, ma non riesco ad andare oltre un certo punto, anche se magari relativamente mi piace, ma avverto proprio un senso di stanchezza in queste tematiche ripetitive che mi ha disaffezionato veramente al genere. L'ultimo libro, mi sono occupato di film degli anni 50, 60, 70, 80 prevalentemente, quindi era proprio là dove era il massimo, perciò ancora quello mi ha fatto piacere.
E tra i film di fantascienza, uno che è un what the fuck, che è sopra le righe, oltre, quale potrebbe essere?
Per oltre tu intendi un qualcosa
che tu dici, ma che cosa stanno facendo?
Cioè,
però non riesci a smettere di guardarlo.
L'hanno fatto apposta,
in senso positivo, però.
In senso positivo, certo.
Siamo in crisi anche lì. Negli ultimi tempi non sapevo.
Noi siamo
veramente
perfidi,
cioè,
perché da notte horror.
Cioè,
ma come dicevi tu, il genere ha bisogno di rinnovamento, ha bisogno anche di inserimenti di nuovi racconti.
Potrebbe, perché c'è la possibilità di farli. Basta uscire dall'ottica di mercato e siamo a posto. Quanti romanzi horror romanzi di fantascienza indimenticabili sono lì che aspettano di essere tradotti per il grande schermo.
Invece si privilegia sempre magari il remake più gli effetti speciali.
E io non sono mai stato contro il remake, anzi, ci sono fior fior di remake che sfiorano il capolavoro, ne dico uno solo: La cosa di John Carpenter o La mosca di David Cronenberg.
Noi ti facciamo le ovazioni,
quello si sta, certo. Quindi ogni decade ha bisogno della decade, magari un po' troppo per me, ma visto che si fa anche in termini più ridotti oggi, ha bisogno di una riproposta della storia con il nuovo volto attoriale, con una nuova regia, con una nuova interpretazione della medesima. Però mi sembra veramente che in questi ultimi tempi si sia un po' esagerato. Non deve essere la routine questa, deve essere il caso ogni tanto. Adesso invece sembra proprio che... Io penso alla saga dell'Uomo Ragno, oramai.
oramai, anche se non ci lasciare sospeso.
A distanza oramai di 2 o 3 anni sì, abbiamo sempre la stessa
parte il reboot, sì, è vero, con una certa insistenza.
Purtroppo, cioè, proprio sì, e poi si rimarca sempre su quello. Oramai penso veramente che il povero zio di Peter Parker, lo sappiano tutti, anche non amanti del genere, che è morto in quella maniera, che quindi ha provocato un senso di colpa.
Beh, l'ultima volta ce l'hanno risparmiato gentilmente, però reinventando zia May come giovane carina, che è stata una delle idee più del cazzo di sempre, se posso dire.
Se non è una palata sui denti, è qualcos'altro.
What the fuck? What the fuck?
Ecco, guarda, allora scelgo proprio, abbino questo alla
Ma infatti Michele, insomma, noi ti ringraziamo perché attraverso poi il tuo libro, le schede, la presentazione anche dei film horror, che sono stati un caposaldo della cinematografia e della letteratura, tu dai a chi ti legge un percorso, quindi c'è un percorso anche per capire, per entrare meglio anche nelle trasformazioni della società. Quindi
è quello che speravamo potesse ottenere un libro come questo, e offrire poi dei percorsi, sì.
Esatto. E poi, come abbiamo sottolineato, come hai sottolineato giustamente adesso, è una specie di suggerimento per chi eventualmente si vuole cimentare nella conoscenza, piuttosto, certo, che anche anche per i futuri cineasti, no?
Certamente.
Quindi
il passato è uno scrigno di tesori in questo senso. Basta soltanto andarli a cercare, non è difficile al giorno d'oggi trovarli, perché c'è da dire, la tecnologia, che magari possiamo avversare in tanti versi, ci permette di recuperare quel film, ci permette di recuperare quel libro, magari in forma non cinematografica, in forma non carta stampata, ma comunque sia non si perde quella storia.
Perfetto, allora noi adesso, tra pochi minuti, poi ascolteremo anche il racconto del tuo partner. Intanto, se ci vuoi anticipare com'è nata la vostra collaborazione, innanzitutto il suo nome, perché si chiama Roberto Azzara, ho detto bene?
Roberto Azzara, esattamente, era un nostro lettore.
Ecco, vedi.
Aveva letto i nostri libri precedenti, io collaboravo prima con un gruppo di due personaggi, tre compreso me. Abbiamo fatto 8 libri sul genere cinematografico.
E non sono pochi.
Tra cui appunto Mondi Paralleli, che era l'equivalente fantascientifico di questo nostro libro di ora. E Roberto proprio, ma ve lo dirà lui senz'altro, ci leggeva e evidentemente, preso proprio dall'entusiasmo, addirittura compendiava i film mancanti nei nostri libri a causa del tempo, perché chiaramente sono passati poi anni della pubblicazione, metteva da parte tutti i titoli. Quando ci siamo conosciuti a una presentazione di una nostra guida sul cinema western, mi ha reso noto questa cosa, e sentitivamente è venuta fuori quella cosa che mi era rimasta in mente: facciamo un libro così sul genere horror.
Facciamo un film
formazione mentale. E lui era il partner veramente ideale, perché a parte che siamo abbastanza sulla stessa linea nella considerazione delle cose a livello proprio accademico, diciamo, e quindi non abbiamo mai litigato, come diceva Terence Hill a Bud Spencer.
Perfetto.
Ma quindi i due volti del terrore siete voi?
Sì, temo proprio di sì. Beh, e con un cognome come il mio, guarda,
che è un nome vero.
No,
poi,
ma guarda quanto te lo invidio, ma quanto te lo invidio, non hai idea.
Ma tu non sei Lady Dark, no? Cos'è?
No, Lady Dark, no, io sono Mau, semplicemente Mau. Che comunque vuol dire nero, per cui dai.
Ed è bellissimo, perché allora Lady Darkness, Maura e Matteo salutano Michele Tetro. Grazie mille, Michele.
Grazie a voi, è stato un piacere.
A presto. Ti salutiamo, Roberto. Ciao.
Grazie a te.
Ciao.
Ed erano i Divo con Secret Agent Man, la loro cover della canzone di Johnny Rivers del 1966 che parlava di un agente segreto alla James Bond sostanzialmente, ma i Divo l'hanno reinventata in chiave molto what the fuck, tra la paranoia, i servizi segreti e la devozione al buon signore.
E quindi è un altro elemento ancora.
Decisamente. Ma tornando per esempio alla copertina con questo bellissimo Pennywise, questo clown di I due volti del terrore, non c'era tempo prima per intavolare un discorso su questo, ma possiamo farlo adesso. Mi è venuto in mente Killer Clowns from Outer Space, che è secondo me un gioiello del genere non genere che ti fa dire what the fuck, perché il film del 1988 dei fratelli Chiodo. In questo film un gruppo di alieni identici in tutto e per tutto ai nostri clown da circo, ed è vero, cioè no, l'hanno fatto, sbarca sulla Terra, nel classico paesino della provincia americana, per nutrirsi di esseri umani, con tutto l'armamentario da circo, per cui anche la fanfara, gli scherzi che possono essere presi da, cioè che sembrano far parte dei numeri di un clown, quelli nostri, e portano ovviamente morte, distruzione e torta in faccia.
Ripetiamo il titolo:
Killer Clowns from Outer Space, vale a dire clown assassini venuti dall'oltrespazio. Una meraviglia tale che appunto i fratelli Chiodo si stanno impegnando, cioè stanno lottando da molti anni contro il cosiddetto development hell, cioè quella specie di zona grigia in cui finisce un film in fase di sviluppo ma poi non ne esce mai, perché loro avrebbero in mente altri 4 sequel dei Killer Clowns, quindi servirebbe a 5 film, come Avatar di James Cameron. Speriamo però che escano prima i Killer Clowns dei prossimi Avatar, e forse Sci-Fi Channel risolverà questa storia
raccontata così. Scusa, mi verrebbe voglia di vederlo.
E beh, è un film da non perdere.
Io spero in un crossover con Pennywise e It.
Pennywise avrebbe la peggio secondo me contro quei Killer Clowns.
Però c'è qualcuno qui che ci può spiegare tutto, ci può raccontare.
E parlando
tutto
proprio di serie, noi abbiamo in collegamento telefonico l'altro volto del terrore, Roberto.
Pronto? Ciao.
Ciao Roberto.
Ciao, benvenuto.
Ci senti?
Sì.
Allora, sì. Benvenuto. E complimenti per il libro, I due volti del terrore.
Sì.
Infatti, abbiamo poi ti ha presentato il tuo partner, sì. Michele, e ci ha raccontato come è nata la vostra collaborazione. Come mai hai deciso poi di entrare anche tu nel terrore e nell'orrore? Che cosa ti ha affascinato di più?
Beh, credo che fin da ragazzino, insieme alla fantascienza, guardavo i film dell'orrore perché ci piaceva farsi spaventare. Credo sia il motivo per cui si inizia a guardare un film dell'orrore. Poi, vabbè, il mistero, l'arcano, il culto sono sempre argomenti affascinanti e che non hanno mai lasciato le mie preferenze come genere, appunto l'horror e la fantascienza. Come diceva te, però sono marito e moglie.
Ma infatti la quarta di copertina c'è un'immagine emblematica dell'esorcista, giusto?
Esatto.
Ecco, per cui proprio
Come vi siete divisi i film da guardare, da recensire e da raccontare poi?
Intanto la maggior parte dei film li avevamo già visti, qualcuno l'abbiamo rivisto, qualcuno abbiamo riletto i romanzi, e in realtà praticamente abbiamo scelto i film che ci piacevano di più. Abbiamo stilato una lista e da lì abbiamo cominciato ad attingere, io faccio prima questo, io faccio quest'altro, insomma ci siamo divisi, lui era quello più propenso ai film del passato, fino agli anni 80 tipo più o meno, e io prendevo gli altri, ecco.
Quindi tu sei arrivato fino al presente.
Io sono arrivato fino al presente, poi vabbè, grazie alla collaborazione di altre persone siamo riusciti a completare tutte le schede, perché erano davvero tanti film da trattare, e insomma si
immenso, immenso.
Abbiamo chiesto una mano.
Sì,
questo è il bello,
credo.
Poi, perché l'orrore aggrega, visto?
Aggrega, sì, come un'egregora.
Ma Michele ci ha detto che per lui l'orrore finisce agli anni 80.
Sì, no, vabbè, io ho continuato a guardarlo, un po' lo capisco, però io penso che ancora, cioè nel marasma di produzioni che escono ancora oggi, qualcosa di interessante alla fine lo si trova e c'è, e quindi...
E io sono assolutamente d'accordo con te, sono d'accordissimo con te. Mi spiace che non sono riuscita a dire a Michele che niente, e sono d'accordo con te.
No, perché... ciao.
Adesso vi facciamo litigare. Non avete litigato,
facciamo litigare noi.
Per procura, no.
Il diavolo ci mette un pezzettino la coda. Senti, e qualche film moderno, contemporaneo che tu ritieni, insomma, che ci hai voglia di segnalarci, che ti piace?
Fra quelli non trattati nel libro, perché non tratti da nessuna opera preesistente. In particolare, adesso facendo mente locale, Babadook mi era piaciuto.
Stupendo.
Perché ti era piaciuto? Perché? Beh, cosa ti ha colpito?
Perché, vabbè, a parte all'inizio tutte le scene con il ragazzino, il figlio della protagonista, così erano un po' fastidiose, cominciavo a odiare quel ragazzino, poi la storia si fa un po' più tetra, a proposito.
E più... Noi oggi ci divertiamo proprio, Darkness, Michele Tetra. Sai che Maura ha un significato, perché...
Significa nero, per cui, e sono vestita di nero, la fantasia.
Matteo, l'unico che non ha nulla a che vedere col black suit.
No, io però ovviamente lo vesto anch'io.
Un'anima black.
Comunque ho Darth Vader sulla t-shirt.
Guarda, siamo tutti in linea ormai.
Sì, qualcuno ce l'ho anch'io.
Quindi, oltre a Babadook, che cosa ci suggerisci di guardare, verso cui i nostri ascoltatori possono indirizzare magari una lunga maratona in previsione di Halloween?
Sono titoli abbastanza conosciuti, in effetti non ho grandi perché It Follows mi era piaciuto anche.
Fantastico. Stupendo. Ecco. Stupendo.
Con noi sfondi le porte aperte.
Perché poi è una reinvenzione di una sorta di maledizione che viene passata da un giovane all'altro, con questa creatura, no?
Con il male che non ha volto,
ma molti volti che segue.
Esatto,
It Follows. Esatto.
Oddio, attuale.
Non so se
Roberto, stai ancora con noi, perché noi abbiamo una band, una Resident Evil band, gli Ecate, e ogni settimana loro commentano per noi il tema della puntata. Resta con noi.
Thank you.
ed erano gli Ecate, ormai sono i nostri Ecate. Oggi poi è una giornata speciale perché in contemporanea sta andando in onda, chiamiamolo così, in scena la loro iniziativa Nachtgarden al Centro Leoncavallo, e finirà questa sera a mezzanotte. Perciò appena finito andate su, anzi mentre ci state ascoltando andate, chi è a Milano vada subito all'iniziativa degli Ecate,
non ve ne pentirete.
E torniamo a noi,
Roberto. Allora, Michele ci ha detto che lui è nato fan di fantascienza e morirà fan di fantascienza. Tu sei quindi l'horror maniaco della coppia? È così?
Diciamo che no, sono nato assieme ai due generi, ecco. Non sono l'horror maniaco, non sono un fantascientista maniaco, però mi piace spaziare fra i due generi.
E qual è il tuo film preferito, proprio in assoluto? Se dovessi dire, vabbè, finisco su un'isola deserta, posso vedere un solo film horror di fantascienza da qui all'eternità, che ti porti?
Questo è facile, perché è uno dei primi film di fantascienza che ho visto e quello che mi è rimasto più dentro, ecco, è 2001, Odissea nello spazio.
No, davvero?
Ed è incredibile, perché io che insomma ho avuto occasione poi di chiacchierare un po' con Michele, è il suo stesso film.
Esatto, sì, lo sapevo, perché conoscendo abbiamo parlato, perché
è veramente, veramente, cioè siete due anime gemelle.
Anime gemelle, certo.
Ragazzi, che bello.
Ci siamo trovati e completati nel è caso vero. Del libro.
Quindi, e questo una curiosità, le nuove generazioni, allora, per chi poi ha avuto l'occasione di vedere film fino agli anni 80, ma i ragazzi contemporanei, 12, 13, 14 anni, che film vedono? So che tu hai due figli, quindi sì. Loro sono appassionati. Avete delle interconnessioni parlando di horror?
No, loro, l'horror
era adesso.
Stranamente, perché ai ragazzi di solito piace, mi hanno chiesto qualche anno fa di vederne uno, ne ho fatti vedere alcuni. Sono partito da Halloween, giusto per andare sul leggero, e poi gli ho fatti vedere quelli più recenti, come l'Evocazione, però mi hanno detto di non essere interessati a vederne altri.
Come sempre, poi se tu hai un padre, un genitore, certo. Che è classico proprio.
Magari con la fantascienza già andiamo meglio, ma diciamo che a loro piace forse anche l'età. Figlio di 17 anni, quella d'azione, come gli piace tutto il cinema d'azione, quindi
per adesso è ancora un po' in salita la cosa, diciamo.
Tra l'altro siamo quasi in chiusura, Roberto, volevo soltanto cogliere l'occasione, perché voi avete scritto questo libro, avete completato poi le schede durante la pandemia, l'epidemia. E tra l'altro, insomma, noi sosteniamo qui a Notte Horror che il vero orrore è la realtà. Ci siamo resi conto che mentre raccontavamo di invasioni zombie, contagio, virus letali, poi tutto questo stava veramente succedendo. A Milano la situazione era un po' surreale, e noi sappiamo che poi nella vita civile tu hai sperimentato in prima persona questa realtà.
Esatto, io lavoro nell'ospedale di Pavia, sono la mia seconda vita, sono un infermiere, e all'improvviso è diventato diciamo l'aspetto preponderante. Quello di cui leggevo e quello di cui scrivevo sembrava avverarsi nella realtà, cioè il verificarsi di situazioni ed eventi che di cui avevamo letto nei romanzi, guardato nei film, una situazione abbastanza strana. E, insomma, l'incursione nella realtà delle fantasie che leggevamo, che onestamente coglie un po', impreparato, ecco. ecco.
Di sorpresa. Tra l'altro tu eri, cioè, sei proprio nel reparto di rianimazione, esatto, quindi sei in prima linea, in prima linea. Allora noi cerchiamo di non essere mai, di non essere banali, di essere un po' al di fuori delle righe, però in questo momento, insomma, ne approfitto per dirti una parola sola: grazie.
Veramente.
Quindi questo, ma ritorniamo all'horror, ti ha aiutato in fondo questo genere, scrivere il libro?
Sì, 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 il libro è stato, diciamo, il completamento del libro è stato una distrazione da quello che avveniva fuori, ecco. Una volta tornata a casa, per lo più di notte, cioè quando potevo avere un po' di tempo libero, completavamo gli ultimi preparativi per mandare. Non sapevamo quando esattamente in stampa, visto la situazione di chiusura, però ecco, abbiamo voluto chiuderlo comunque, poi è andata come è andata, è uscito.
È uscito e noi adesso siamo qui a raccontarlo e a invitare tutti a leggerlo, a comprarlo, ma non a leggerlo una, due, tre volte, a regalarlo agli amici, perché comunque adesso c'è Halloween, quindi perché è proprio un percorso. E poi possiamo proprio dire che l'horror ti salva la vita, perché nella fantasy alla fine ti svegli e tutto normale.
È tutto
nella...
finito, sì, esatto. Tutto...
nella realtà no, quindi l'horror salva la vita. Roberto, senti, grazie ancora.
Grazie a voi.
Noi ti aspettiamo, poi se volete raccontarci di invasioni aliene,
tornate,
di
assolutamente.
Noi siamo qui, siete amici, questa è la vostra casa, un po' dark,
un po' black.
Mi cripta è su cripta.
Roberto, grazie a te,
mille.
Grazie a Michele, i due volti del terrore, edito da Odoia. A presto, grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
I want to know who you're meeting in the cemetery.
I don't have to tell you anything.
E su Rob Zombie.
What?
Quale miglior conclusione per
What the fuck?
What di Rob Zombie. Insomma, ragazzi, questa puntata è stata caleidoscopica, frammentaria. Vale di più l'horror degli anni '80, il contemporaneo,
è più
la
forte Hulk o Superman? Le cose che ci chiedevamo
ma
da bambini.
Ma l'horror ti salva la vita. Abbiamo capito questo, che vedere, leggere di horror dà delle indicazioni per essere più preparato nei confronti della realtà.
Parola di Stephen King, scusate.
E quindi stasera tutti a sentire il concerto degli Ecate, e noi con Lady Darkness, Maura
e Matteo
ci rivediamo, anzi ci risentiamo la prossima settimana con
Monster Dog.
Bow.
Bow.
Monster
Bow.
Dog.
Bow.
Alla prossima, giovedì.
Ciao. Thank you.